Io ho cominciato a seguire la guerra di indipendenza dell'Eritrea nei primi anni Ottanta, anni durissimi, anni di siccità, anni di guerra vera e anni di difficoltà estrema delle popolazioni del Corno d'Africa. Ho seguito tutta la fase finale della guerra fino a quella che nel 1991 fu un evento clamoroso, cioè la indipendenza dell'Eritrea, la vittoria degli eritrei e il riconoscimento dell'Eritrea come 53esimo Stato africano. La prima volta, adesso vi è anche il caso del Sud Sudan, in cui si modificavano le frontiere decise per i nuovi stati africani durante la stagione dell'indipendenza. Se tu mi avessi chiesto nel 1990 come sarebbe finita la guerra fra Etiopia e Eritrea, io ti avrei detto che sarebbe finita male, forse che non sarebbe mai finita. Sicuramente non sarebbe finita con quella pace straordinaria che scoppiò nella primavera del 1991 all'atto della vittoria finale degli eritrei, della sconfitta della tirannia di Haile Mariam Mengistu, allora dittatore dell'Etiopia, della sua fuga da Addis Abeba. Invece tutti gli osservatori internazionali furono sorpresi da come questo evento straordinario fosse accaduto con una pace improvvisa. Questo è un miracolo che è durato solo 7 anni. Per 7 anni noi tutti abbiamo vissuto nell'illusione della nuova Africa. Erano anche i tempi del cosiddetto afro-ottimismo. Questo fenomeno non stava accadendo soltanto fra Etiopia e Eritrea, ma stava accadendo in Uganda, stava accadendo in Ruanda, stava accadendo in Mozambico. Sembrava che una nuova generazione di leader africani fosse finalmente decisa a proseguire una strada di pace e di concordia. Beh, così non è stato, ma ugualmente io ricordo benissimo, nell'aprile del 1998 io ero ad Asmara, si avvertivano tensioni, il miracolo era già lontano, la situazione non era così bella, però un'altra volta se tu mi avessi chiesto è mai possibile una nuova guerra fra Etiopia e Eritrea, io avrei risposto no, assolutamente no. E questo lo avrebbe fatto probabilmente chiunque, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario, le Nazioni Unite. E maggio 1998 scoppia una nuova sanguinosissima, terribile, incomprensibile guerra fra Etiopia ed Eritrea, in cui fratelli uccidono i fratelli. Persone legate da vincoli di parentela, amicizia, affari, si scatenano le une contro le altre. È una guerra che dura 2 anni, termina quasi per sfinimento 2 anni dopo, cioè nel 2000, con dei precari accordi di pace ad Algeri, e a tutt'oggi fra i due paesi vi è una situazione di non pace e non guerra, nel senso che lungo la frontiera fra i due paesi sono schierati ancora gli eserciti e l'Eritrea vive un periodo in cui i ragazzi cercano di fuggire a qualcosa che non assomiglia più ad un avvenire, e questa è una cosa che a me sorprende, perché negli anni Ottanta i ragazzi eritrei non scappavano, non volevano fuggire, al massimo varcavano le frontiere, si ritrovavano in Sudan, ma il loro desiderio era rientrare nel paese per combattere per il loro paese. Oggi i barconi che hanno attraversato il Mediterraneo negli ultimi anni vediamo che sono pieni di eritrei in fuga dal loro paese. Io mi ero illuso di conoscere bene la situazione socio-politica fra Etiopia ed Eritrea, mi ero illuso di conoscere quella gente. Mi sono dovuto ricredere, nel senso che la mia visione, oppure il mio essere bianco, il mio essere occidentale, non era capace di comprendere una situazione, cioè le mie categorie sociali, politiche, non erano in grado di spiegare quanto stava accadendo in quei due paesi. Per cui un giornalista occidentale, un osservatore occidentale, in realtà in Africa può ben poco prevedere, può ben poco capire. D'altra parte, per venire all'attualità stringente, questo è verissimo per quanto è accaduto nel Nord Africa. Io sfido chiunque che nel dicembre dello scorso anno fosse stato capace di prevedere che nel corso di 6 mesi sparivano Ben Ali, Gheddafi e Mubarak. Nessuno in Occidente era stato capace di prevederlo.
Ecco, riguardo a questo hai citato la ventata delle primavere arabe, in Etiopia e Eritrea si muove qualcosa, si registra un fermento in riflesso anche alle mobilitazioni dei paesi vicini?
No, su questo non vedo lo stesso fervore. I regimi arabi sono stati demoliti da un'ondata di gioventù priva di futuro. Non è detto che quelle rivoluzioni finiscano nel senso che avrebbe desiderato chi le ha fatte. fatte, però sono stati indubbiamente demoliti da movimenti sociali fortemente connaturati dal disagio giovanile. Non vedo una cosa del genere né in Etiopia né in Eritrea. In Eritrea non vedo un tentativo che in questo momento possa partire dall'interno dell'Eritrea. Vedo un desiderio di fuggire, di andarsene il più lontano possibile dal proprio paese. L'Etiopia è un paese sterminato, sconfinato, grandissimo, pervaso da differenze sociali assolutamente impressionanti. Ed è un paese in fortissima crescita, ed è un paese in cui, in maniera a mio giudizio distorta, sta accadendo comunque una piccola distribuzione di reddito e di ricchezza. Questo, in questo momento, impedisce un sommovimento simile ai paesi arabi. Benché dal 1991 l'Etiopia sia governata dallo stesso gruppo di persone, cioè da Meles Zenawi, dai tigrini che rappresentano solo il 7% della popolazione etiopica, in realtà sono stati capaci anche di riconoscere autonomia alle varie componenti regionali. Quindi vi è effettivamente una sorta di federalismo etnico che in qualche modo riesce a canalizzare lo scontento che può essere fra popolazioni urbane, perché in realtà la situazione in Etiopia indubbiamente negli ultimi 20 anni è migliorata, cioè i ragazzi intravedono ancora una possibilità di futuro, e finché riusciranno a intravederlo sicuramente la loro priorità non è quella di demolire un potere politico. Indubbiamente il problema si porrà tra pochissimi anni, quando comunque anche il potere personale di un personaggio come Meles Zenawi al potere dal 1991 dovrà essere rimesso in discussione. Detto questo, Zenawi ha vinto per 3 volte le elezioni.